Quindi ci rivolgiamo alla parola di Dio per ascoltare quello che il Signore vuole comunicare ai nostri cuori da Romani 5, versetti 12 a 21, forse uno dei testi più difficili di questa epistola. Infatti ho letto in un commentario questa settimana che uno disse è forse il più denso testo di tutte le epistole di Paolo e di conseguenza è quasi impossibile dare un'interpretazione con certezza. Mi sembra un'esagerazione, una grande esagerazione. Comunque, avendo anche visto predicatori che hanno predicato questo testo, uno dei miei preferiti, un scozzese, Sinclair Ferguson, predica tre messaggi su questo brano, un altro predicatore americano ne predica otto, Martin Lloyd-Jones ne predica sette, tutti su questo brano. E Martin Lloyd-Jones, contrario al commentario, dice che questo è il cuore, è il centro dell'epistola. Infatti voglio che notiamo, anche dalla semplice lettura di questo testo, che comunque è denso, è preciso, argomentazione logica e teologica, ma c'è una lampante chiarezza, una gloriosa chiarezza riguardo al tema centrale del testo, cioè la grazia sovrabbondante di Dio, un regno glorioso di grazia per noi che siamo in Cristo, il secondo e l'ultimo Adamo. Quindi nella lettura notate le parole uno, uno solo, quest'uno, e la parola regno. Romani 5, versetti 12 a 21. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di un solo, quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio è il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quel uno, solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza dell'uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché, come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Per addentrarci in questo testo dobbiamo capire subito lo scopo dell'Apostolo Paolo, soprattutto riguardo alla posizione di questo testo nell'Epistola, chiedendoci: ma perché? Perché Paolo dopo aver esposto le benedizioni della giustificazione per fede, le meraviglie dei nostri privilegi di pace con Dio, accesso a grazia divina, le porte del Re spalancate per noi, un cuore che trabocca in un vanto, vanto di speranza, vanto in afflizioni, vanto di Dio. Perché, Paolo, questa discesa? Perché mostrarci la natura, gli effetti, il fine del peccato umano, rappresentata nella persona del nostro progenitore Adamo? Ci deve essere uno scopo preciso, perché questo testo è strategicamente posizionato in capitolo 5, proprio con le parole versetto 2, 12, perciò, e versetto 18, dunque. Paolo ha uno scopo preciso, e questo scopo non ha niente a che fare con una riflessione astratta sulla teoria del male nel mondo. Non è un filosofo greco-romano che mette Dio sul banco degli imputati, dove Dio stesso è coinvolto nel male in qualche modo. No, non è lo scopo di Paolo. Paolo non sviluppa la spiegazione neanche come uno dei scritti ebraici del suo giorno, scritti intratestamentali come Quarto Esdra, Secondo Baruch, l'Apocalisse di Mosè, tutti scritti prima del tempo di Paolo, dove l'interesse è soprattutto speculare l'origine del male prima della creazione del mondo, oppure in quelli scritti, e non vi incoraggio a leggerli perché sono un po' deprimenti, tutta la colpa viene attribuita ad Eva in quegli scritti. Ma questo non è lo scopo di Paolo. Paolo ovviamente sa che Eva era nel giardino con Adamo, che Eva ha preso del frutto, ma Paolo non parla di Eva, Paolo non parla in questo testo di Satana. No, perché lo scopo di Paolo è un altro. Infatti Paolo parla di questo evento in altre parti della Bibbia, come in Primo Timoteo, e in quelle parti ha un altro scopo. Ma qua Paolo ha uno scopo preciso, e questo scopo è contro il telo nero del peccato umano di far brillare la realtà della nostra giustificazione per fede. Mi immagino, infatti, studiando questa settimana, mi immaginavo Paolo scrivendo alla Chiesa di Roma, con lacrime che gli scendono dal volto, mentre considera lui stesso le gloriose verità che sta scrivendo. Si ferma, mette giù la penna, prega, canta, lode il Signore, forse danza, si inchina in preghiera. Si vanta del suo Signore Gesù Cristo e di quello che Gesù ha compiuto per lui, per la sua grazia inesauribile. Io, proprio io, Paolo, giustificato davanti a Dio. Tu, proprio tu, giustificato davanti a Dio. Può essere, ma tu non sai quello che ho fatto. Non sai quello che ho detto, non sai quello che faccio e sento tuttora. Tu non conosci la mia ribellione. Vedete, per capire la gloria della nostra condizione in Cristo, dobbiamo sapere qualcosa della nostra condizione in Adamo. Per capire la dottrina della giustificazione per fede, dobbiamo capire qualcosa della dottrina del peccato originale. Cerco di ridirlo e spiegarlo con una illustrazione, quindi permettetemi qualche dettaglio, perché questa illustrazione mi ha aiutato a me a capire questo testo e quello che Paolo sta cercando di fare in questo testo molto complesso. In tutta questa epistola Paolo è la nostra guida, è un alpinista nella montagna del Vangelo. che tutti noi dobbiamo scalare, capire, dobbiamo salire per vedere le viste dell'amore di Dio, della sua grazia. Dobbiamo scalare questa montagna del Vangelo. Bambini, adolescenti, credenti da 30 anni, credenti dall'altro ieri, devono scalare questa montagna per capire l'immensa grazia di Dio. E ci sono passi complessi, momenti dove dobbiamo esercitare cura, mettere il piede bene, capire le svolte del sentiero, forse usare qualche strumento per aiutarci, per preservarci dall'eresia. E sappiamo che le scalate sono difficili, ma sappiamo anche che ci sono momenti che il passo diventa più graduale e si aprono delle pianure in montagna, dove la fatica diventa la gioia e vediamo i benefici del percorso fatto finora. Questo è Romani 5, versetti 1 a 11, la pianura di alta montagna. Paolo ci mostra i benefici della giustificazione per fede dopo 4 capitoli abbastanza tosti questa settimana scorsa. E prima di proseguire nella scalinata, nell'arrampicata di Romani 6, fa quello che fa un buon alpinista. Si volta, ci mostra da dove siamo venuti. Una vista a primo d'occhio terrificante, talmente l'altitudine. Poi la paura cede posto a un senso di gioia, di gloria, per la nostra posizione privilegiata. Ora Paolo guarda in basso. L'esperto alpinista ci spiega quello che vediamo lì giù. E quello che vediamo lì giù è la storia dell'umanità. Da quell'altitudine Paolo ci spiega tutta l'umanità. Nazioni, lingue, famiglie, culture, le grandi scoperte, i piccoli paesi, le global cities come Bologna, guerre malvagie, premi Nobel, tutta l'umanità è raccolta sotto due figure, sotto due uomini, sotto le loro azioni ed il loro significato. Perché questi due uomini, Adamo e Cristo, sono due re, rappresentano il loro regno e tutte le persone sotto il loro dominio. E quindi in questo verso, da versetti 12 e 14, Paolo introduce queste due figure. In versetti 15 e 17, Paolo contrasta le loro opere. E poi alla fine, versetti 18 a 21, Paolo si lascia andare, mostra la suprema gloria di vivere nel regno di Cristo, il Signore. Soffermiamoci un attimo solo su ognuna di queste tre parti nel testo. Da 12 a 14, i due uomini, da 15 a 17, contrasto delle loro opere, da 18 a 21, la suprema gloria di vivere nel regno di Gesù. Paolo prima ci introduce Adamo, non parla del suo essere creato da Dio, del suo essere a immagine di Dio, parla subito dell'evento che lo definisce, il peccato. Avete notato quasi la sconvolgente ripetizione in questo testo delle parole peccato, trasgressione, 18 volte in questi versi. Adamo era lui stesso nel regno amorevole, libero di Dio, fino al momento, il singolo e tragico momento della trasgressione, della disubbidienza. Adamo disse no. No Dio. No alla tua parola. No alla tua provvisione. Posso salire io. Posso essere re. E tu fatti da parte. Prendo io le redini. Oh Adamo, fermati. Non farlo, Adamo, che disastro, Adamo, che guaio, Adamo, la morte. Un singolo atto e la morte d'entrata. passato tutto il creato condannato da Dio, il regno di vita cede al regno di morte, per tutti, tutta l'umanità. La morte è la realtà più indiscutibile. E con la morte anche il peccato ci accomuna. Tutti, tutti caduti, tutti condannati. Subito Paolo anticipa un'obiezione. Ma scusa, Paolo, la legge non era ancora stata data, quindi non è giusto che Dio ci tenga tutti responsabili allo stesso standard di Adamo. Cavoli, Adamo era creato perfetto, io ci sono nato nel peccato, non è giusto. Ora, a questo punto, il passo che abbiamo davanti diventa complesso. Però, se non fosse importante, non sarebbe complesso. Quindi, cerchiamo di seguire il ragionamento di Paolo. Paolo è categorico che il peccato di Adamo ha portato la morte nel mondo, non solo la sua morte, e quindi tutti moriamo. Prima o dopo, tutti moriamo. Ma notiamo che Paolo poi dice, alla fine di versetto 12, che lui inverte l'ordine. Tutti moriamo perché? Perché tutti abbiamo peccato. Paolo, in questo senso, sta mostrando come gli effetti di quello che Adamo ha fatto si applicano a tutto il creato. Questa è la dottrina del peccato originale. E come abbiamo detto, capire qualcosa di questo peccato originale è importante per capire la nostra giustificazione per fede. Per spiegare, Paolo introduce una seconda figura, Mosè e la legge. E qua Paolo fa una distinzione, infatti se avete notato, Paolo usa prima la parola peccato, ma poi usa la parola trasgressione, quindi una disubbidienza. E giustamente, se non c'è un comando, è in un certo senso impossibile trasgredire nello stesso modo che Adamo ha trasgredito prima della legge. Non toccare, uno tocca. Non prendere, uno prende. Non mangiare, e uno mangia. Adamo trasgredisce e diventa peccatore. La risposta astuta è: ma la legge non era ancora stata data, i 10 comandamenti vengono dopo, con Mosè. E quindi non potremo noi trasgredire come Adamo, a cui era fatto un comandamento specifico. Paolo dice, giusto, il rapporto tra peccato e peccatore cambia con l'arrivo della legge, versetto 14. Ma il fatto che da Adamo a Mosè tutti comunque muoiono, significa che la condizione, la colpa, la condanna, è anche la nostra. Vedi la storia di Noè. Cavoli, tutto il mondo viene giudicato. Ma com'è possibile? Perché Dio aveva stabilito Adamo come nostro rappresentante. Dio aveva stabilito Adamo come nostro rappresentante. Le sue azioni sono le nostre. In un modo misterioso, le nostre azioni sono in lui. Forse ti è capitato di pensare, cosa avrei fatto io se fossi Adamo nel giardino? Hai mai pensato a questo? Io ci ho pensato diverse volte e delle scene eroiche mi sono sempre venute in mente. Una spada, tipo samurai, tac, per la testa del serpente. Oppure uno scatto e un tuffo, stile Buffon, per intercettare la frutta dalla mano di Eva. Ma cos'è la realtà? La realtà è che Adamo era l'uomo per eccellenza, il mio pieno e perfetto rappresentante. Colui stabilito da Dio come capo dell'umanità, e lui pienamente consapevole, pensando di salire in alto, pensando di farmi un dono, pensando di scalare per me, abdica la sua autorità ad un altro signore. Tragicamente, diabolicamente, ci sottopone alla tirannia del peccato, al regno della morte. E così il nostro alpinista Paolo ci mostra, ecco la storia dell'umanità. Un commentatore ha descritto la storia dell'umanità come una passeggiata in un cimitero. Non è quello che sentiamo e vediamo attorno a noi, anche come credenti? Peccato ovunque, dentro di noi, attorno a noi, che fa il suo perverso, distruttivo lavoro, compie la sua opera perfetta di morte. Anche i santi muoiono. Cosa ci rimane da fare? Dove possiamo andare per scappare questo peccato, questa morte? Anche se ci isoliamo dalle persone, lo troviamo dentro di noi. Coscienza turbata, orgoglio vivo. Nel silenzio sentiamo le parole. Io sono Adamo. Io sono Adamo. Potremmo provare la strategia della nostra cultura. Normalizziamo il peccato, rendiamo la giustizia di Dio strana. Questo può essere la metodologia per cui rimpiazziamo quella voce con un'altra. Io sono Dio. Io sono Dio. Fratelli e sorelle, questa è la strategia della nostra cultura. Normalizziamo il peccato, rendiamo strana la giustizia di Dio. E se lo facciamo efficacemente, possiamo tornare nel giardino di Eden, alla perfezione. Ma questa è una tragica bugia che distrugge l'umanità. Con questo retroscena oscuro, Paolo non ha ancora finito di definire, incomincia a mostrare un altro uomo. E stranamente può parlare di questo secondo uomo proprio in base al primo, perché alla fine di versetto 14 ci sono le meravigliose parole che questo uomo è una figura di quello che doveva venire, un tipo, un tupos in greco, di qualcun altro. C'è qualcosa di Adamo, del suo atto, della sua vita, che rappresenta un altro uomo che doveva capire. Per capire l'illustrazione, Paolo è come un gioielliere. Per mostrarci lo splendore del diamante, prima srotola il nero che fa risplendere la gloria e la purezza di quello che stai per comprare, se è un anello. E ora incomincia a mostrare la gloria e la purezza dell'opera di Cristo, da versetti 15 a 17, contrastando queste due figure, E fa tre confronti semplici ma straordinari. Primo confronto tra Adamo e Gesù. Prima Paolo contrasta la natura delle loro opere, il cosa, contrasta la natura delle loro opere. Dalla trasgressione di Adamo è scaturita la morte per tutti. Notate però che Paolo cambia termine e incomincia a usare la parola molti, quindi i molti e i tutti, perché Paolo sta parlando di due categorie, ci sono i tutti di Cristo e i tutti di Adamo, o ci sono i molti sotto Adamo e i molti sotto Cristo, e non sta facendo questo confronto come se contasse le persone, vedi Adamo, Gesù ne ha di più di te, o vedi Adamo, tu ne hai di più, no, non è numerico. È la natura delle loro opere. In Adamo la morte domina, in Cristo c'è grazia liberamente offerta e smisurata. L'effetto dell'opera di Adamo è la condanna, l'effetto dell'opera di Cristo è la giustificazione, è il dono di grazia. È difficile non capire il contrasto, è un contrasto meraviglioso. Ma notiamo qualcos'altro. Paolo sta dicendo, in questo versetto 15 di primo contrasto, che la cosa più certa, se sei nel regno di Adamo, è la morte. La cosa più certa, se sei nel regno di Cristo, è la grazia. La grazia, per quelli che sono nel regno di Cristo, è più solida della morte, è più certa della morte. Paolo sta dicendo che il peccato e la morte, la condanna, non avrà l'ultima parola su di noi che siamo in Cristo. Non avrà l'ultima parola per te che sei in Cristo, perché un'altra parola è stata pronunciata a tuo riguardo. È incredibile pensare a questo. Con questa certezza che la grazia è la parola più certa per me, credenti possono rispondere al peccato quotidiano. Dalle ricchezze della grazia, dalle certezze della grazia, possiamo rispondere al peccato nella nostra vita che persiste ma non avrà l'ultima parola. E questo è il primo contrasto in versetto 15. In versetto 16 Paolo continua il contrasto tra le loro opere, adesso spiegando la diversità dalla modalità in cui queste opere vengono applicate. Se il versetto 15 è il cosa, la diversità del cosa, il versetto 16 è la diversità del come, come ci arriva. In versetto 16 Paolo dice che il dono, quello che ne risulta, non segue lo stesso schema del suo controparte. Quindi abbiamo già capito che ci sono due parti. Adamo e Cristo, peccato, perfezione, disubbidienza, ubbidienza, morte, vita, legge, grazia, condanna, giustificazione. In tutte e due categorie un uomo, un atto, una conseguenza. E fino a qui ci siamo. Fino a qua non abbiamo problemi a dire wow, questo è molto migliore. È solo che Paolo dice che il dono non viene allo stesso modo, non segue lo stesso schema, perché, notate attentamente, dopo un solo atto di disubbidienza viene la condanna, e ora noi ci aspettiamo che Paolo disse, e dopo un solo atto di ubbidienza viene la giustificazione. Ma questo non è quello che Paolo dice, almeno non in questo verso. Al verso 18 Paolo parla della singola ubbidienza di Cristo, tutta la sua vita fino alla croce. E per i meriti di quell'obbedienza noi siamo giusti. Questo è il versetto 18. Ma al versetto 16 Paolo dice che dopo molte trasgressioni viene la giustificazione. Non ha senso, non è giusto. Come può Dio portare, estendere il suo dono di grazia ed effettuare la giustificazione dopo e in una condizione dove il peccato abbonda? Vedete cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo, fino a questo punto ho tracciato due colonne, due uomini, due atti, due condizioni, ma ora vi voglio mostrare come Cristo, il secondo e infinitamente più glorioso Adamo, spacca la barriera ed entra nel dominio del primo Adamo. Diventa figlio dell'uomo, essendo figlio di Dio, per mostrare la smisurata, implacabile grazia del Vangelo. Questa grazia brilla gloriosa sul telo oscuro del peccato. Dio non voleva perdonare il singolo atto di disubbidienza di Adamo, come se Adamo, quando pecca, perde un punto, meno uno. E Cristo, con la sua opera di ubbidienza, lo porta a più uno. E quindi siamo a pari, siamo a zero, siamo di nuovo nel giardino di Eden. Adamo ha una seconda chance, dai, provaci di nuovo, Adamo. E questo sarebbe stata misericordia. Ma no! Gesù non ha voluto questo. Dio ha voluto condannare tutta l'umanità in Adamo con la pienezza della sua ira, quando il peccato è colmo, è ricolmo, poi riversa sul mondo intero irresistibile, inesauribile indomabile grazia. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Nel regno della morte entra il principe di pace. Il principe di vita distrugge il potere e il dominio e libera un popolo affinché godino della sua grazia. Sono rivestiti della sua giustizia. Regnano con lui in vita. Fratelli, sorelle, il Vangelo non l'abbiamo inventato noi. Non l'avremmo fatto brillare così gloriosamente. Questa è la parola di Dio. Paolo non ha ancora finito il suo confronto. Il terzo paragone in versetto 17 è un paragone proprio tra questi due regni. Notate che non c'è in versetto 17 un paragone tra il regno di Adamo, il dominio di Adamo e il dominio di Cristo, perché Adamo ha perso il suo dominio dopo la trasgressione. Adamo non regna più nel suo dominio, regna invece la morte, fornita dal dardo del peccato, governa e distrugge i suoi sudditi, o come Paolo dirà in capitolo 6, schiavi, servi. Però di questo non dobbiamo più, credo, parlare stamattina. Se è vero che la grazia di Dio è indomabile, è vero anche che il regno del peccato è incontenibile. Il peccato non lo riusciamo a gestire. Ma lo scopo di Paolo, in questo terzo paragone, è dimostrare la meraviglia del Vangelo. Perché Paolo non dice in primo luogo che regna la grazia, dice che quelli che ricevono la grazia e il dono della grazia regnano, cioè membri del regno di Cristo regnano con lui, regnano in grazia, con la grazia, esercitano il regnare che appartiene in modo ultimo solo a Gesù. Avendo detto tutto questo, 15 a 17, ora Paolo arriva alla fine. La conclusione, 18 a 21, mostra la suprema gloria di vivere in questo regno. Rileggiamo versetti 20 e 21. Abbiamo già citato versetto 18 e 19, ma rileggiamo questi versi 20 e 21 a fine di questo capitolo, che dicono questo. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Personalmente non credo che con tutte le parole al mondo, non con tutti i libri di teologia, non con 20, 30 o 40 sermoni, potremmo sondare e cogliere le ricchezze di questa verità. Non con tutto il peccato del mondo potremmo esaurire la grazia di Dio in Cristo. Non con i peccati più putridi potremmo rovinare la grazia più perfetta e pura. Un predicatore puritano disse: c'è più grazia nel cuore di Gesù che c'è peccato nel tuo cuore. Ci credi? Queste verità cambiano tutto. Questo infinito amore cambia tutto. Questa grazia cambia tutto. Ci libera. Dalla paralizzante paura di dover essere perfetti, per essere accolti, per essere gradevoli a Dio. Ci libera dalla pesantezza oppressiva del moralismo e dalle sue conseguenze distruttive per la nostra comunità. Per il genitore che sprofonda in sensi di colpa. Non ho cresciuto bene i miei figli. Non li ho amati bene, sono stato troppo oppressivo, severo, disattento. Per il ragazzo, la ragazza tormentata dalla sua immagine, ma cosa ho fatto? Perché sono così? Non sarò mai come lei, come lui. Odio quello che vedo allo specchio. Per l'adolescente perso, disperato. Se solo potessi avere, se solo potessi fare, se solo potessi guadagnare l'attenzione dei miei genitori, dei miei amici, odio questa gabbia in cui vivo. Per l'uomo che non riesce a rilasciare il controllo della sua vita, delle sue cose, della sua famiglia. Quelli intorno a te stanno soffocando dal tuo controllo e lo sai. Hai paura della grazia perché non segue le regole, non segue le tue regole. Devi avere tutto in ordine, tutto bene, tutto come dici tu. Per l'inizio della vita e le sue sfide, per la fine della vita e le sue sfide, paure che vengono, incertezze che senti dopo una vita anche vissuta per fede. Ho fatto abbastanza? Ho servito fedelmente il Signore? Ecco, lascia che questo regno di sovrabbondante grazia divina entra nel tuo cuore. Arrenditi, rallegrati, in questo regno di giustizia c'è vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. È un regno di grazia aperto tramite la croce di Cristo, dove il secondo Adamo prende la tua colpa, la tua condanna, il tuo peccato e ne parla una parola migliore, una parola più potente, infinitamente più gloriosa. Sei giustificato. Ebrei 12:24 dice: a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quelle di Abele. Abele è un sangue di condanna, Gesù un sangue di giustificazione. E con questo ci avviciniamo alla tavola del Signore stamattina. È come se prima di tornare alla scalinata che ancora ci sta davanti, Paolo si sofferma, guarda la pianura in basso, molto in basso, descrive tutto quello che vede della storia, si focalizza su due persone e poi guarda oltre le due persone a due cimiteri. Guarda il cimitero di Adamo e la scritta: qui giace Adamo e tutti coloro che sono in lui. E poi guarda il sepolcro di Gesù e leggiamo in Matteo: non è più qui, è risuscitato come ha promesso. Sei in Adamo o sei in Cristo, a grazia, a vita eterna? Preghiamo. Signore, ci affidiamo interamente a te, alla tua parola, al tuo spirito, per vedere solo una piccola parte del splendore del Vangelo. E vedendolo, i nostri cuori si umiliano di fronte a te, gioiscono nella grazia ricevuta, rilasciano quelle cose a cui ci stiamo aggrappando per godere, per vivere, per regnare con te in questo regno, il regno di Cristo. E mentre ci avviciniamo, Signore, a questi simboli, ti preghiamo ancora stamattina di parlare ai nostri cuori questa parola di grazia, questa parola di vita, questa parola del Vangelo, questo simbolo del pane, questo simbolo del vino, che ci ricordano la tua invasione di grazia, la tua opera sulla croce. Signore, vogliamo essere un popolo definito, descritto da questa grazia, che lo vive, che lo esprime. Ricordaci di questo tramite la tua parola stamattina, Signore, affinché lo possiamo vivere fedelmente in ubbidienza a te. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.